Vediamo un po' da dove possiamo riprendere, dato che la volta scorsa stavamo parlando della nuova concezione del linguaggio di Wittgenstein, dalle ricerche filosofiche. Vabbè, possiamo... Dalla 7? Vabbè, allora ricominciamo di là. Nella pratica dell'uso del linguaggio, una delle parti grida alcune parole e l'altra agisce, no? Conformemente ad esse, quindi la parola come istruzione per l'azione, dicevamo la volta scorsa, come istruzione per l'azione. Invece nell'insegnamento del linguaggio si troverà questo processo: l'allievo nomina gli oggetti, quindi una cosa è la pratica del linguaggio, in cui il linguaggio viene utilizzato in una funzione fondamentalmente pratica, no? Cui diventa istruzione, no? Per l'azione. Altra cosa invece è la situazione, che è una situazione particolare di uso del linguaggio, dice Wittgenstein, che non è, che non è inutile, oppure non è che non sia, non abbia un suo senso, ce l'hai con, no? Che è quello dell'insegnamento del linguaggio. Dice, in questo caso si troverà questo processo, vedete in corsivo questo, l'allievo nomina gli oggetti, cioè pronuncia la parola quando l'insegnante gli mostra, ecco, no, quella indicazione ostensiva, no, si diceva, gli mostra quel pezzo. Quindi il nome viene associato, no, associato direttamente all'oggetto. Da cui poi deriva quella concezione del linguaggio, no, che Wittgenstein aveva sostenuto nel Tractatus e che ha presentato all'inizio, no, di questo libro, no, con quel discorso che fa Sant'Agostino, no? Ecco, le confessioni. Cioè pronuncia la parola quando l'insegnante gli mostra quel pezzo, indipendentemente, no, indipendentemente dal fatto di trovarsi o meno all'interno di un'azione. Cioè qui si ha, come dire, un uso estremamente ridotto, se non riduttivo, no, della parola. La parola è utilizzata soltanto per essere associata ad un oggetto. Allora, è come se mancasse una sonorità, no? Una sonorità più ampia, un'eco più ampia, che è quella che la parola ha invece nella prassi quotidiana, secondo il Wittgenstein delle ricerche filosofiche. Cioè quando invece la parola funziona come istruzione, appunto, per l'azione, no? Spinta per l'azione. Anzi, qui si troverà un esercizio ancora più semplice. Lo scolaro ripete le parole che addirittura poi il pappagallo, no? La parola detta pappagallescamente, no? Ecco, cioè sente nel momento in cui l'insegnante indica l'oggetto e ripete la parola. Scolaro ripete le parole che l'insegnante gli suggerisce. Entrambi questi processi somigliano al linguaggio, ma non sono il linguaggio. Per il Wittgenstein, no, delle ricerche filosofiche, ecco che noi abbiamo trovato la differenza rispetto alla interpretazione wittgensteiniana, no, del linguaggio, quella che aveva elaborato all'interno, diciamo, della scuola di Russell, dell'atomismo logico, no, e che era confluita nel Tractatus, no, la dottrina del linguaggio immagine, no, immagine del mondo. Entrambi questi processi somigliano al linguaggio, io sottolineerei proprio quel somigliano, ma non lo sono, almeno non lo sono in modo proprio. Possiamo anche immaginare che l'intero processo dell'uso delle parole descritto nel paragrafo 2, quello del muratore, vero? Sia uno di quei giochi mediante i quali i bambini apprendono la loro lingua materna. Li chiamerò giochi linguistici, e la volta scorsa ci siamo soffermati anche sul termine gioco, no? Che nelle lingue sassoni, di origine sassone, vuol dire tante cose, vuol dire soltanto spiele, cioè il gioco per divertimento, deve suonare, vuol dire star dentro ad una attività che non ha una immediata controparte economica, probabilmente, no? Cioè e talvolta comunque indica un'attività, questo il gioco indica un'attività, play in inglese, e talvolta parlerò di un linguaggio primitivo come di un gioco linguistico, e si potrebbe chiamare gioco linguistico anche il processo del nominare i pezzi, cioè l'apprendimento scolastico della lingua, cioè quello che prima aveva presentato l'insegnante, che appunto trasmette ai suoi allievi, anche con suggerimento e l'indicazione ostensiva, il nome della cosa, no? Il nome della cosa. Dice quindi: si potrebbe chiamare gioco linguistico anche il processo del nominare i pezzi, è quello consistente nella ripetizione da parte dello scolaro delle parole suggerite dall'insegnante. Pensa a taluni usi delle parole nel gioco del giro giro tondo. Inoltre chiamerò gioco linguistico anche tutto l'insieme costituito dal linguaggio e dalle attività di cui è intessuto. Quindi da questa definizione, geometricamente quasi, no? More geometrico, cioè io chiamo, definisco, no? Chiamo gioco linguistico tutto l'insieme costituito dal linguaggio e dalle attività di cui è intessuto, cioè tutto ciò in cui entra il linguaggio, di cui fa parte il linguaggio. Dove c'è linguaggio io lo chiamo gioco, e siccome il linguaggio può essere utilizzato in forme diverse, avremo diversi giochi linguistici. Consideriamo ora un ampliamento del linguaggio. Oltre alle quattro parole, mattone, pilastro, lastra e la terza, non ricordo cos'era, supponiamo che esso contenga una serie di parole che vengono impiegate nello stesso modo in cui il negoziante del paragrafo 1 impiega i numerali, può essere la serie delle lettere dell'alfabeto, anche A, B, C, D e così via. Inoltre contiene due parole che potrebbero suonare là e questo. Ricordo l'esempio era quello del biglietto, delle mele, no? Le mele rosse. Cos'erano? Cinque? Cinque mele rosse. Allora, oltre alle cinque parole, alle cinque mele rosse, anche contiene due parole come là, come questo. Dice, potrebbero suonare come là, questo, cioè infatti fornisce già un'indicazione approssimativa circa il loro scopo, le quali vengono usate insieme con un gesto indicatore della mano, o anche qui l'accompagnamento, no, della indicazione, l'indice puntato, l'indicazione, no, questo indice puntato che funziona da freccia e quindi dovrebbe spostare l'attenzione, no, dell'interlocutore sull'oggetto che ha quel nome, che dovrebbe avere quel nome. Insieme con un gesto indicatore della mano, punto e virgola, e infine un certo numero di campioni di colori. A dà un ordine del tipo di lastra la, di numero, in qualche modo si diceva prima A, B, C, D, no? Dice impiega i numerali, ma può essere la serie delle lettere dell'alfabeto, cioè voglio tante lastre, in qualche modo, di lastra, la. Così facendo mostra all'aiutante un campione di colore e pronunciando la parola la indica un punto del cantiere. Quindi anche il colore è un punto del cantiere indicante. Dal mucchio di lastre B, poi l'aiutante ne prende una del colore del campione per ogni lettera dell'alfabeto A, B, C, D, no? Fino a D e le porta nel punto indicato da A, là, là, nel luogo indicato da A. In altre occasioni A dà l'ordine, questo, là, dicendo questo indica una pietra da costruzione, questo, là, e così via. Allora, qui sono entrate altre parole, questo, là, e poi numero, no? Quando impara questo linguaggio, il bambino deve imparare a memoria la serie dei numerali A, B, C, 1, 2, 3, e deve anche imparare il loro uso. Non basta soltanto che impari 2, 5, 10, ma deve imparare anche il loro uso. Questa istruzione comprenderà anche, scusate interrogativo, questa istruzione che riceve comprenderà anche un insegnamento ostensivo delle parole? Ebbene, per esempio si indicano alcune lastre e si conta A, B, C, lastre. Potremmo dire 1, 2, 3 lastre, al posto di lettere, numeri, al posto di numeri, lettere. Una maggiore somiglianza con l'insegnamento ostensivo delle parole, mattone, pilastro, eccetera, avrebbe l'insegnamento ostensivo di numerali che non servissero a contare ma a designare gruppi di cose che possono venire afferrati con lo sguardo. Proprio così i bambini imparano l'uso dei primi 5 o 6 numeri cardinali. Rileggiamo: una maggiore somiglianza con l'insegnamento ostensivo delle parole, mattone, pilastro, eccetera, avrebbe l'insegnamento ostensivo di numerali che non servissero a contare ma a designare gruppi di cose che possono venire afferrate con lo sguardo, cioè qui è l'esperienza che rafforza l'apprendimento del linguaggio, no? Non semplicemente un apprendimento astratto, no? Dall'esperienza e quindi dall'attività, dall'azione. In questo modo, lui dice, i bambini riescono a imparare l'uso almeno dei primi 5-6 numeri cardinali. È lo stesso i termini la, questo, dice, domanda, si insegnano ostensivamente, quindi indicando. Immagina, dice, in qual modo si potrebbe insegnare il loro uso, indicando luoghi e oggetti, ma qui l'indicare ha luogo anche nell'uso delle parole, non soltanto nell'apprendimento dell'uso. Dice, in questo caso l'indicare ha luogo anche nell'uso delle parole e non soltanto nell'apprendimento delle parole, nell'apprendimento dell'uso. Quindi, per quanto riguarda termini come la, questo, che non ha una controparte direttamente oggettiva, no? Un conto è dire lastra, mattone, ma indicano un luogo, no? Là, questo indica certamente un oggetto, ma indipendentemente da quello, no, da quello che è. E allora, l'indicare ha luogo anche nell'uso delle parole, quindi questi termini si riescono ad insegnare facendo, no? Usare le parole stesse, non soltanto nell'apprendimento del lusso, no? Così come avviene per le altre, quelle che riguardano gli oggetti propri. Qui ha bisogno di usare, no? Le parole, e casomai di ripeterle. Se vogliamo leggere la nota a proposito del suo allontanamento dalla concezione russelliana, no? Dell'atomismo logico di Russell, dalla sua concezione, quella del Tractatus, in nota dice: il riferimento è a Russell, che considera le parole questo e qui come gli unici nomi propri in base alla concezione ostensiva del linguaggio e all'atomismo logico. Infatti gli elementi semplici, quelli che Russell chiama individuals, non sono definibili, altrimenti risulterebbero scomponibili in elementi più semplici, ma possono essere solo mostrati mediante gli avverbi ricordati. Wittgenstein obietta che qui e questo non sono nomi, ma strumenti usati per l'attribuzione di nomi. A proposito del fatto che qui non conta tanto l'apprendimento dell'uso quanto l'uso stesso, ma strumenti usati per l'attribuzione di nomi mediante un'operazione che presuppone il loro inserimento in un gioco di linguistico noto. Nel libro blu e il libro marrone, che sono le opere preparatorie, no, a queste ricerche filosofiche, dove questa proposizione è già presente, Russell viene ricordato in modo esplicito. Cioè, rispetto alla sua concezione precedente, quella del Tractatus, quella di Russell, Wittgenstein mette in discussione il fatto che esistano, cominciamo a toccare il punto che secondo me è importante in questa lezione, in questo nostro incontro, il fatto che ci possano essere degli elementi semplici, no? Degli elementi linguistici atomici, no? Quindi degli elementi atomici, come potrebbe essere il nome semplice, tavolo, no? Sedia. Tavolo, sedia, dipende da come sono usati, dipende dal gioco linguistico di cui fanno parte, se devono essere considerati, no? Dei semplici oppure dei complessi. Cioè, laddove invece Russell e lo stesso Wittgenstein nel Tractatus ritenevano che alla base, che l'obiettivo, no, di uno studio del linguaggio, no, fosse quello di andare a definire gli elementi atomici, quindi quegli elementi semplici che poi dovevano coincidere, vi ricordate, con gli eventi, con i fatti, no? Con cui andare a costruire una immagine del mondo. Per cui, mentre l'elemento complesso molecolare, ricordate, parlavamo di realtà molecolari, mentre la realtà molecolare a cui corrispondeva nel Tractatus la proposizione, no? Era spiegabile, era presentabile, ecco, l'elemento semplice era soltanto mostrabile, poteva essere soltanto mostrabile, perché essendo semplice non poteva essere oggetto di una definizione a sua volta. Che definire sempre no? È dire qualcosa, qualcosa di qualcos'altro, no? Dire qualcosa di qualcos'altro, ma dire qualcosa di qualcos'altro significa mettere in relazione più elementi, no? in un complesso. Non si può, cioè, dire soltanto tavolo, no? Non significa definirlo. Ecco, per cui dire tavolo significa solo mostrarlo in sé stesso. E allora, proprio perché l'elemento semplice, secondo Russell, non è definibile ma mostrabile, l'unico termine, no, che gli unici termini, ecco, che secondo Russell potevano essere utilizzati in base a quella concezione ostensiva del linguaggio e dell'atomismo logico, erano parole come questo e qui, perché termini come sedia, tavolo, di per sé non dicono.
Questo e qui, uniti a tavolo, no? Questo tavolo, tavolo e qui,
Secondo Russell, ecco, nel linguaggio ostensivo vale molto di più dire questo, no?
Indicando
qui, che non la, cioè è molto più esplicativo il termine questo che non il termine proprio, no? Che il nome proprio, perché il nome proprio, se è considerato atomisticamente, è l'elemento semplice, e tutti gli elementi semplici, come dire, assiomaticamente si propongono per quelli che sono, un po' come quando lui Wittgenstein poco prima diceva: io chiamo gioco linguistico, no? Chiamo gioco linguistico, cioè nel momento in cui si individua un termine semplice, quel termine semplice, se è semplice e non è scomponibile, non è analizzabile, si dà per quello che è, e allora lo si può soltanto mostrare, non lo si può spiegare, no? Spiegare nel senso di esplicitare, non si può dire cioè non si possono dire gli elementi che lo costituiscono, le parti che lo costituiscono, se è semplice.
Questo è qui, ma anche quello è lì.
E anche quello è lì, sono sì, ma non i nomi propri.
Okay.
Che cosa designano le parole di questo linguaggio? Che cosa se non il modo del loro uso, dice, dovrebbe rivelare ciò che designano? Che cosa dovrebbe rivelare ciò che designano se non il modo del loro uso, no? E noi l'abbiamo già descritto. L'espressione "questa parola designa ciò" dovrebbe dunque diventare una parte di questa descrizione. Oppure, la descrizione deve venire ridotta alla forma "la parola designa", no? Naturalmente possiamo abbreviare la descrizione dell'uso della parola lastra dicendo semplicemente che questa parola designa questo oggetto. Faremo ciò quando, per esempio, si tratta solo di eliminare l'equivoco che la parola lastra si riferisca a quel pezzo da costruzione che in realtà chiamiamo mattone, essendo però già noti il modo e la maniera di questo riferimento, vale a dire l'uso di queste parole in tutto il rimanente. E allo stesso modo si può dire che segni A, B, eccetera, designano numeri se ciò toglie di mezzo l'equivoco per cui A, B, C svolgerebbero nel linguaggio l'ufficio che in realtà svolgono mattone, pilastro, lastra, cioè in sostanza, anche qui, numeri, lettere, no? vanno riferite al tipo di di gioco linguistico, no, che si sta svolgendo. Cioè, usi come usi i termini, le lettere A, B e C al posto di mattone, pilastro, lastra, così come lui ha fatto con le lettere maiuscole per indicare, non so, il primo interlocutore, no, rispetto a A, B, no? A grande, B grande, dove però le stesse lettere possono essere utilizzate in altri giochi linguistici. E si può anche dire che ci designa questo numero e non quello. Se con ciò si chiarisce in qualche modo che le lettere dell'alfabeto devono venire impiegate secondo la successione A, B, C, D, eccetera, e non secondo anche questo, no? Secondo una successione, si potrebbe anche, no, a priori stabilire la successione A, B, D, C. Ecco, l'importante, come dire, è essere istruiti, no? E lo stesso vale per quanto riguarda i numeri. Ma assimilando in tal modo l'una all'altra le descrizioni degli usi delle parole, non si rendono per nulla più simili questi usi. Infatti, come si vede, essi sono completamente eterogenei. Pensa agli strumenti che si trovano in una cassetta di utensili, eh? C'è un mattello, state attenti qui che ci aiuta anche a capire questo esempio. Pensa agli strumenti che si trovano in una cassetta di utensili. C'è un martello, una tenaglia, una sega, un cacciavite, un metro, un pentolino per la colla, chiodi, viti. Quanto differenti sono le funzioni di questi oggetti, tanto differenti sono le funzioni delle parole. E ci sono somiglianze qui e là. Naturalmente, quello che ci confonde è l'uniformità nel modo di presentarsi delle parole che ci vengono dette o che troviamo scritte e stampate. Infatti, il loro impiego non ci sta davanti in modo altrettanto evidente, specialmente, e vabbè, qui c'è la battuta, non a caso col punto esclamativo, specialmente non quando facciamo filosofia. Allora, questo è il famoso esempio con cui Wittgenstein presenta come effettivamente si usa il linguaggio, come si usano le parole. L'analogia è con la cassetta dei ferri, degli attrezzi, no? Le parole sono come gli attrezzi, come gli strumenti della cassetta dei ferri. C'è un martello, c'è una tenaglia, una sega, un cacciavite, ecco. Allora, ogni strumento può essere utilizzato in situazioni differenti, in modi differenti anche. Ecco. E le parole sono analoghe a questi strumenti perché pur essendo uniche, no? Pur essendo uniche, come gli strumenti della cassetta degli attrezzi, possono essere utilizzati in modo diverso. E che cosa ci porta invece ad avere un'idea, una concezione atomistica, ecco, del linguaggio? Una concezione poi ostensiva del linguaggio come quella di Sant'Agostino, no? Cioè ad ogni oggetto corrisponde una parola, cioè c'è una parola, questa parola questa parola corrisponde un oggetto del mondo, esiste una relazione, come dire, biunivoca. Il fatto che noi ci concentriamo unicamente su quegli elementi di uniformità delle parole, del linguaggio, quindi manteniamo a mente quell'elemento di uniformità, quell'elemento comune, no? Per cui diciamo appunto martello e pensiamo all'elemento comune, dove l'elemento comune è quello proprio del suono, come quello del significato, no? Solo che il significato si accompagna ad un'altra funzione della parola, che è quella di istruire, no, all'azione, in una situazione diversa da quella soltanto ostensiva, denominativa del linguaggio. Infatti il loro impiego non ci sta davanti in modo altrettanto evidente, cioè l'impiego delle parole, che è qualcosa in più, e per Wittgenstein, qui delle ricerche filosofiche, è il carattere più importante della parola, no? Il carattere più importante della parola non ci appare evidente, no? O almeno la nostra attenzione non va a posarsi su questo aspetto, sull'impiego, sulla strumentalità della parola, ma unicamente su quell'elemento che uniforme, che in modo uniforme si presenta nei diversi casi in cui, no, si usa quella parola. Dice, come quando guardiamo nella cabina di un... Vedete quante analogie, quanti esempi, no, che fa. Come quando guardiamo nella cabina di una locomotiva, ci sono impugnature che hanno tutte più o meno lo stesso aspetto, ma basta entrare appunto, no, in una cabina di pilotaggio di un aereo, sembra che tutti quegli strumenti, no, siano tutti uguali, che siano tutti uguali, che quelle leve siano tutte uguali. Allora, più o meno è questo, no? Nella cabina di una locomotiva non sono mai entrato, ma sarà come entrare in una cabina di un aereo, no? Con decine di leve. Allora, ci sono impugnature che hanno tutte più o meno lo stesso aspetto, no? Così come in diversi discorsi noi possiamo trovare la stessa parola, no? In diversi discorsi che si riferiscono ad attività diverse, no? Dall'attività denominativa ad altre attività, noi possiamo trovare la stessa parola, così come possiamo trovare la parola martello, no? E allora, in diversi discorsi. Hanno lo stesso aspetto. Ciò, dice, è comprensibile dato che tutte devono venire afferrate con la mano. Allo stesso modo, no, la parola martello, no, può, potendo essere inserita in discorsi diversi, no, adatti a contesti diversi, anche contesti di attività diversi, no, ha qualcosa in comune, è quella di essere afferrata dalla mente.
Ma martello sempre martello, eh? In qualunque occasione io lo utilizzi, in qualunque quindi contesto linguistico, gioco linguistico io lo utilizzi.
No, no, non è detto, non è detto, non è detto, non è detto.
Io con il chiodo posso prendere un quadro piuttosto che, ma il chiodo è...
No, perché può essere utilizzato dentro. Appunto, no, ma questo no, questo qui è lo stesso termine, non è
fratello, non è
no, 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 lei è un po' di... Allora, lei può dire, può essere utilizzato con diverse accezioni, no? Con diversi significati. Per cui un conto è il martello del fabbro, no? Un'altra cosa è il martello del pianoforte. Ma il punto... Il punto è che... Le parole possono essere utilizzate anche con un uso diverso da quello stesso. Qui lasciamo stare il fatto che di alcune parole si diano diverse accezioni, non è questo il punto, perché noi possiamo anche prendere quella parola che ha una sola accezione, un solo significato. Quello che vuol dire Wittgenstein è che quella parola può essere utilizzata, cioè lasciamo stare il, come dire, il momento teoretico, cioè ma è quello pratico quello che interessa, no? Cioè io posso utilizzare sempre la stessa parola con la stessa accezione, tipo il martello del fabbro, per piegare una situazione, semplicemente una situazione didattica, no? E altra cosa invece è utilizzare il termine martello un po' come faceva il muratore dell'esempio quando diceva lastra, cioè un conto è utilizzare i termini perché si pensa al significato, che può essere uno solo e soltanto quel significato. Altre cose è utilizzare lo stesso termine per trasmettere, dicevamo la volta scorsa, per esempio un comando, no? Per trasmettere un comando. Martello. Allora io dico martello, è sempre il martello del fabbro, no? Il martello. Però un conto è se dico martello. Allora, le voglio dire, passami il martello. Facevamo anche l'esempio in una situazione, non so, di intervento chirurgico, il chirurgo che dice, è chiaro. Altra cosa invece è, non so, il termine martello, nel momento in cui io ti dico, qui ho il martello, a proposito del discorso, no, che ha fatto Wittgenstein tra l'uso riduttivo, no, del linguaggio nell'ambito dell'apprendimento e un uso invece più ampio nell'ambito pratico. Ecco, nell'ambito dell'apprendimento io al bambino posso dire, avendo il martello tra le mani, facciamo finta che sia il martello tra le mani, dico questo è un martello. Allora il termine martello, no? Semplicemente indicando, senza il questo che complicherebbe, perché abbiamo visto questo qui, indicando martello. Allora la stessa parola con lo stesso significato, quindi lasciando stare le accezioni diverse,
il senso metaforico, no?
No, la stessa parola no, con lo stesso significato trasmette un messaggio diverso, no? Trasmette un'informazione diversa. La prima è chiaro, trasmette un'informazione diversa. Quella che le informazioni, secondo il Wittgenstein qui in quest'opera, che il linguaggio trasmette normalmente è istruzioni per agire. Cioè è molto più comune l'uso della parola nell'esempio lastra, martello, forbici, bisturi, che non guarda che questo qui si chiama bisturi, guarda che questa qui si chiama sedia. Chiaro? Questo lo si usa soltanto in un momento particolare della vita, dell'esistenza di un essere umano, cioè nel momento della istruzione, no? All'uso della parola. Ma quale uso della parola? Ci arriveremo tra qualche brano. Ad un uso codificato, no? della parola, che è assolutamente importante, perché va a distinguere quella che abbiamo visto, perché l'abbiamo già incontrato, una forma di vita, Wittgenstein la chiama una forma di vita, da un'altra forma di vita, cioè sostanzialmente da una cultura ad un'altra, se vogliamo utilizzare un termine a cui più siamo abituati, una cultura da un'altra, perché c'è una cultura che utilizza più normalmente il termine con una certa funzione, e questo fa la differenza tra le culture, tra le forme di vita, no? tra le forme di vita, perché poi si comporteranno in modo diverso. Ma è chiaro, e se no non si va avanti, perché se pensiamo alle diverse accezioni della parola, allora restiamo ancora indietro, perché non è il discorso che cioè possiamo avere diversi giochi linguistici laddove una parola ha più accezioni, più significati, no? Questo è banalissimo. No, il punto è un altro, è che diversi giochi linguistici sono quelli che vengono definiti da regole diverse, da istruzioni diverse. Cioè, istruzioni diverse significa che con l'esempio che faceva del muratore, no, che chiedeva al suo aiutante, beh, lì in quel gioco linguistico l'istruzione è: ogni volta che tu senti martello, ogni volta che tu senti lastra, devi svolgere questa azione, non devi soltanto capire, no? capire nel senso associare alla, se no dicevamo l'aiutante sente l'asta, dice vabbè, è vero, facevamo quell'esempio lì. Va bene, cioè non fai altro che ribadire che a questo oggetto corrisponde questo nome. Questo me l'hanno detto a 4 anni, a 6 anni, a 8 anni, anche al liceo, certo insegnamento, e basta, resto lì. Altra cosa è invece è l'uso quotidiano della parola. L'uso quotidiano della parola è un uso che spinge, che istruisce ad agire.
Ma appunto è l'uso. Ma la parola da sola, la parola atomistica, la parola è sempre, cioè è quella la parola, cioè è l'uso che se ne fa, il contesto in cui la mettiamo, il discorso, la preposizione, ma il martello, martello è, martello resta, sempre questo.
Ma ci sono delle conseguenze, ci sono delle conseguenze d'ordine non soltanto teoretico filosofico, che faceva la battuta, no? Sì. No, ma sono d'ordine etico, no? Etico, estetico, religioso. Torniamo a quella questione lì che, no, avevamo posto lo scorso anno, no? Su alcune questioni, no? Che sono indicibili, e invece con una posizione diversa che fa saltare quella corrispondenza più univoca, no? Tra mondo e linguaggio, ecco, permette di poter parlare anche di altro e non soltanto di ciò che si dà, come dire, ciò che si sperimenta direttamente a livello fisico. Cioè l'atomismo logico, l'atomismo è quella concezione della picture theory, no? del linguaggio di Wittgenstein, ripresa dal neopositivismo logico, ha portato ad affermare che l'unica conoscenza scientifica possibile, no? Possa essere soltanto quella di un mondo sperimentabile, e tutto il resto no. Wittgenstein stesso nel Tractatus diceva no, bisogna restare in silenzio, non vi ricordate? Ora, cambiare invece concezione del linguaggio e soprattutto mostrare che non esiste l'elemento atomico, cioè l'elemento il semplice, significa riaprire le possibilità stesse del linguaggio, cioè ampliare enormemente le possibilità del linguaggio. Dica un po'.
Una difficoltà, quando non riesco a cogliere bene, premesso che cerca di analizzare la parola, cioè andare all'atomismo la differenza, secondo me, tra la singola parola e la composizione, cioè la frase. È qui che a volte ne discute come se prendesse in considerazione la frase, in altri casi invece come se parlasse solo di quella parola.
Sì.
Allora, un po', non so se puoi andare avanti.
No. È chiaro che qui sta distruggendo completamente quanto aveva costruito nel Trattatus, perché nel Trattatus l'obiettivo fondamentale era stato quello di trovare la proposizione la proposizione universale scientificamente valida, logicamente valida.
Ma poi hai ritenuto che fosse un errore.
Il problema è questo, il problema. Non è che non possa darsi un linguaggio costruito nella forma logica tradizionale, ma questo linguaggio per il Wittgenstein di quest'opera, delle ricerche fino al secondo Wittgenstein, questo linguaggio è uno dei linguaggi utilizzabili dall'uomo, no? Quindi il costruire il linguaggio per proposizioni, no? Quindi avere enunciati, no? E tramite gli enunciati puoi costruire anche dimostrazioni.
Quindi la proposizione
che è costruire quindi un linguaggio, quello che noi chiamiamo linguaggio scientifico, è soltanto un linguaggio, uno dei linguaggi possibili, un linguaggio utile, perché ci permette di controllare, in questo caso, la prassi, cioè la storia stessa, no? ce lo dimostrano, di controllare per esempio la natura, no? Di arrivare a realizzare un controllo migliore, no? Delle forze della natura, elaborare una fisica, no? della natura, ma non è l'unico linguaggio, non è l'unico linguaggio, e non è bene che resti definibile come l'unico linguaggio logicamente possibile. Possono darsi altri linguaggi, questo in polemica con Russell, possono darsi anche linguaggi logici diversi, ecco, e soprattutto elaborando una teoria del linguaggio molto più ricca, più ampia, no? Cioè che una teoria del linguaggio che facesse i conti sempre con la pratica, con la prassi, con la vita, superando in questo modo quel diaframma che è sempre stato presente tra teoria e vita, no? Tra teoria e pratica, quello che si dice normalmente, tra teoria e prassi. No? La vita è piena anche di tutta una serie di esperienze che sono accompagnate dal linguaggio e che non è detto che sia il linguaggio logico, il linguaggio scientifico, il linguaggio estensivo. Questo soprattutto per quanto riguarda quelle dimensioni della vita che erano state messe tra parentesi nel Trattatus, cioè la dimensione estetica, la dimensione etica, il mistico.
Scusa, io qua mi devo, perché sono appunto che non capisco, cioè cerco di organizzare le idee. Mi pare che Wittgenstein qui non si renda conto di una missione accettata universalmente, che più è evoluta una civiltà, più si organizza un linguaggio, come per esempio Gaza vuol dire dammi la Gaza e tante altre cose. E poi una parola, come dicevi, può essere applicata a varie sfumature. Cioè noi mi pare che un'acquisizione linguistica nostra sia che appunto più evoluta è una civiltà, più si amplia l'uso di una parola. Ma allora lui non tiene conto, parlando del linguaggio in generale, che nelle lingue antiche, che cioè è istintivo nell'uomo, anche nell'indoeuropeo, scusa, faccio un po' di confusione, ma sto cercando di riunire questo discorso. Per esempio, io mi ricordo molto vagamente, non ricordo più niente, che in un libro di critica linguistica, di critica storica che parlava del latino, sì, sul latino, diceva che certi suoni, ic, per esempio la i in latino è sentita come una cosa vicina, ic, questo, qui. E così in altre lingue ci sono dei monosillabi che vogliono dire qua, che vogliono dire a casa, che vogliono dire per la strada, ma sono lingue molto antiche. E invece con l'evolversi della civiltà si ha queste situazioni di cui parla Wittgenstein, ma lui non è neanche sfiorato dall'idea che lui sta parlando di un mondo diverso e che applica questa teoria del linguaggio ad un mondo più evoluto, non lo so. Anche per esempio nel latino stesso, purtroppo mi appello a quello, la sintassi di Cicerone dimostra che la Repubblica Romana si stava molto evolvendo, e le leggi e tutto. Cioè Wittgenstein non pensa questo, che la sua scoperta è legata...
Il linguaggio a cui fai riferimento tu è sempre il linguaggio di un ceto, no? È di un ceto, di un ceto, è sempre il linguaggio di un gruppo. È sempre il linguaggio, non so, è il linguaggio dei letterati, è il linguaggio dei filosofi, è il linguaggio degli scienziati, è il linguaggio dei politici, è un linguaggio codificato, poi possiamo trovare dei, no, degli elementi comuni. Allora, questo linguaggio, io penso che questo lo troviamo in queste note di Wittgenstein. È storicamente dato, risponde a quello che lui chiama proprio forma di vita. Per cui, lasciando stare la tua considerazione sul progresso, sulla evoluzione, no, di civiltà, di una civiltà rispetto alle altre.
È molto nella lingua. Siamo
nel periodo delle scoperte, dell'antropologia culturale, dell'etnologia di Lévi-Strauss. Chi lo sa, insomma, cosa avesse letto da questo punto di vista Wittgenstein relativamente alle lingue, non so, di altri popoli, a partire dai popoli selvaggi che allora in quel periodo venivano studiati, penso, ripeto, agli etnografi, l'etnografia era in pieno negli anni 30, no, è vero, negli anni 30, negli anni 40, da Mead, Malinowski, Lévi-Strauss, no, lavoravano su queste cose. E qui non so, non mi pronuncio sulla relazione tra evoluzione culturale e lingua. Di sicuro per Wittgenstein c'è un rapporto tra una cultura, no? Quella lingua che viene codificata e che è importantissimo trasmettere. Questo l'abbiamo detto dalla prima lezione, non è che questo discorso qui di Wittgenstein inviti a parlare come si vuole individualmente, alla frantumazione del linguaggio, anzi. È importante, anzi si realizza, e indipendentemente dal soggetto, qui ci sono altre riflessioni filosofiche che si possono fare, no? si realizza un codice linguistico legato ad una cultura, ad una forma di vita, è che non c'è solo quello, ecco, non c'è soltanto quel codice comunicazione, no, nella comunicazione, ci sono anche altri codici.
È un discorso linguistico proprio slegato dalla storia, fatto così.
E quello che lui continua a sottolineare qui in quest'opera, probabilmente per motivi polemici, no? Proprio per sottrarsi dalla tutela della scuola di Russell, no? È il fatto che il linguaggio ha una funzione fondamentalmente pratica, no? Pratica e pragmatica.
Posso chiedere?
Sì.
Lui è stato influenzato il discorso psicologico e neurofisiologico della mappe mentale che ciascuno si fa, perché se c'è questa connessione tra il comprendere e l'agire, vuol dire che c'è una connessione anche fisica di neuroni che si agiscono, quindi quando uno ha un linguaggio che sente una determinata parola ha uno stimolo che va rispetto a una mappa mentale.
Io non ho trovato, provi lei a leggere le opere, non ho trovato dei riferimenti agli studi neurofisiologici, anche perché probabilmente in quegli anni non
erano molto
arretrati. È vero, sono soprattutto sono stati realizzati nel secondo dopoguerra, no? a partire dagli anni 50, 60, anni 60 in particolare. C'è sempre invece una riflessione sul linguaggio che fa i conti con gli elementi culturali, questo sì, con la cultura,
ma non ciascuno si fa una mappa mentale della realtà e quindi anche del linguaggio.
Ma ripeto, non c'è nelle opere di Wittgenstein un riferimento agli studi di neurofisiologia, né tantomeno per esempio alla psicanalisi, perché sarebbe anche interessante mettere a confronto il pensiero di Wittgenstein sul linguaggio con quello della freudiano, junghiano in particolare, no?
No. A me piacerebbe, lo faccio per domani, dopo vengo con me, contraddire quello che ha, contraddire, non dico contraddire, ma fare delle obiezioni a quello che ha appena detto la Paola Samanto. Nel senso che, secondo me, dite che stai, senza parlarne, ha considerato l'evoluzione del linguaggio, senza parlarne, senza addentrarsi. Quando ad esempio dice, al paragrafo 6, potremmo immaginare che il linguaggio esemplificato nel paragrafo 2 sia tutto quanto un linguaggio di alibi, anzi tutto il linguaggio di una tribù. Lì, in luce, ci può essere la risposta che cercava Paola, cioè il linguaggio di una tribù può essere così semplice. Poi il linguaggio di una società più evoluta esige altro. Mi pare che ci sia qualche cosa che si può sviluppare in questo senso.
Allora vorrei continuare un momento sul discorso che stava nel mio. Quando sono sorti i linguaggi neolatini, si sono diversificati a seconda del luogo. Per esempio, lungo le coste sono nate tante parole adatte all'attività della pesca.
Lucio?
Ecco, ma è stato, oppure in campi interni e lontani dal mare, si sono sviluppati più termini legati all'attività agricola.
Sì.
Quindi, sì, c'entra il linguaggio della tribù, Ma c'entra l'evoluzione storica, perché...
Diciamo, sì, ma l'evoluzione storica è in relazione alle attività.
Sì,
in relazione alle attività.
Attività
non entra in contraddizione con quello che sta dicendo. Sì, sì, ma non entra in contraddizione con quello che pensa Wittgenstein qui, in quest'opera. Cioè sull'allargamento del linguaggio, è l'allargamento del linguaggio che come all'apparizione del linguaggio, no? Come all'apparizione del linguaggio, io penso, no? Mettendomi nei panni di Wittgenstein, nella concezione di Wittgenstein, è il risultato di una relazione interindividuale o sociale. Sociale, ma di una interazione. Interazione significa attività, cioè è proprio perché Robinson Crusoe incontra Venerdì, no? Che appare il linguaggio sul serio su quell'isola, no? Perché da solo Robinson Crusoe, no? No? Non avrebbe parlato, no? O comunque non avrebbe. Ecco, se torniamo all'esempio dell'allargamento del linguaggio, non avrebbe aggiunto nessun'altra parola, no? Nuove parole su quell'isola, no? Potevano comparire soltanto nell'interazione con un altro, diremmo filosoficamente, con un altro da sé, in attività, in azione, cioè, e qui è nella prassi, nel lavoro, nel gioco. In una relazione emotiva, perché non è soltanto il lavoro del muratore o il lavoro del chirurgo, è che una relazione che è anche una relazione emotiva, no? Nella richiesta d'aiuto, per esempio, no? Perché una parola può entrare anche in una richiesta d'aiuto, e allora noi mettiamo il punto esclamativo, non so.
Scusi, professore, torniamo a 2 anni fa, perché mi è sempre rimasta qui. Lei ci diede,
sì,
un disegno, una fotocopia.
Sì, quello della sedia.
Quello della sedia, a meno che io sappia, non ne abbiamo mai più parlato, che mi ricordi. Solo così io riesco a seguire questo discorso, se sì. No non ci riesco.
Sì.
Evidentemente non ci arrivo, perché allora era un disegno dove c'era una sedia sulla quale io personalmente avrei potuto sedermi.
Sì.
Poi, se mi ricordo bene, c'era la stessa sedia riflessa in uno specchio e la stessa sedia probabilmente era disegnata o dipinta e stava sul muro. Ecco, allora sì che qui ci sono oltre sedie, oppure ragioniamo sulle sedie. E allora la stessa parola individua tre situazioni completamente diverse. Cioè, allora se lavoriamo su questo, sulla sedia, che 2 anni fa c'era ancora qui questa sedia, non abbiamo più parlato.
Sì, però poi possiamo anche possiamo anche aggiungere e mettere l'indicazione sotto il disegnino della sedia: questa non è una sedia.
Va bene. Ecco,
appunto,
va bene. Di qui che dobbiamo partire, io devo partire da qui.
Per cui questo ci permette di capire che la sedia ha. Allora, o può essere utilizzata semplicemente come parola, è la forma grafica, la parola scritta, no? Per indicare l'oggetto, ma può essere utilizzata anche per altri scopi. E questo è il punto. Allarghiamo gli scopi dell'uso della parola. È questo che ci dice o almeno consideriamo che nella nostra vita la parola non si usa soltanto per denominare qualcosa, per indicare qualcosa, ma anche perché vogliamo esprimere un'emozione, perché vogliamo esprimere un sentimento, perché è questo tanto nella poesia, no? Di uso poetico della parola, no? Noi vogliamo esprimere un sentimento, vogliamo esprimere un lamento, ci vogliamo lamentare, una gioia, vogliamo comunicarla, no? Ecco, vogliamo comunicare, come si diceva, un comando, vogliamo un consiglio.
Si può usare anche in senso metaforico, no?
Ma indipendentemente, perché poi entriamo in un discorso, se parliamo di metafora, allora entriamo in un territorio un po' più.
Per esempio, se c'è un martello e se dice un bambino, no martello. Martello.
Non vogliamo dire quello si chiama un martello.
Vogliamo dire usarlo.
Non toccarlo.
Per la sua funzione.
Non toccarlo. Ecco,
quindi,
non toccarlo.
Quindi il martello è un martello, però non quello, ma gli si dà un comando e si punta sul significato del no, più che sul martello, come no? Perché il martello non è più solo quello certo particolare, ma di non usarlo per non farti male, che ne so.
Vogliamo andare avanti un pochino, perché leggo qui proprio forma di vita, pagina 19, vorrei almeno arrivare lì e leggere la nota. Allora, paragrafo 13, possiamo leggerlo? 13. Allora, dicendo ogni parola di questo linguaggio designa qualcosa, la picture theory, no? Ogni parola di questo linguaggio designa qualcosa, non abbiamo detto proprio niente, a meno che non abbiamo precisato quale distinzione desideriamo fare. Potrebbe ben darsi, per esempio, che volessimo distinguere le parole del linguaggio da parole senza significato, come quelle che si trovano nelle poesie di Lewis Carroll, o da parole come trallallera, trallalla, no, qualcosa del genere, contenute in una canzone. Che dire dei campioni di colori che A mostra a B? Fanno parte del linguaggio i campioni dei colori, come si preferisce, non fanno parte del linguaggio parlato. Ma se dico a qualcuno, pronuncia la parola la, tu certo considererai anche questo secondo la come facente parte della proposizione pronuncia la parola la. E tuttavia esso svolge nella proposizione una parte del tutto simile a quella del campione di colore del gioco linguistico, no? Proposizione 8, insomma. Ossia, è un modello di ciò che l'altro deve dire.
Cosa sta leggendo, professore?
È il paragrafo 16.
Ma perché noi non abbiamo le note qua?
Paragrafo 16. No, 16.
Salta dal 13.
Dal 13 al 16. Lo rileggo?
No, grazie, no, volevo seguire. Non mi trovavo.
Allora, che dire dei campioni di colori che A mostra a B? Fanno parte del linguaggio, come si preferisce, non fanno parte del linguaggio parlato, ma se dico a qualcuno, pronuncia la parola la, tu certo considererai anche questo secondo la come facente parte della proposizione, e tuttavia esso svolge nella proposizione una parte del tutto simile a quella del campione di colore del gioco linguistico, quello delle mele, no? Ossia, è un modello di ciò che l'altro deve dire. La cosa più naturale e che produce la minore confusione è l'annoverare i campioni tra gli strumenti del linguaggio. Osservazione sul pronome riflessivo, questa proposizione. Io qui ho una nota che vale la pena leggere, è la nota numero 9, che non ha.
No, non abbiamo.
Ascolti. I campioni sul testo, no? I campioni di colori non fungono da nomi, cioè non indicano delle cose, i campioni dei colori, no? Non indicano delle cose, ma da modelli, in inglese patterns, cioè da strumenti per operare delle scelte, no? Quindi se io ho un campionario, uso quel campionario per operare una scelta, per scegliere che io per primo, se devo scegliere quattro mele rosse, devo andare a cercare il campione,
la tonalità,
ecco. Wittgenstein suggerisce di ampliare il concetto di linguaggio sostituendo a questo termine l'espressione giochi linguistici per includervi tutto ciò che serve ad esprimere e a comunicare. Quindi, ecco, vedete, anche gesti, immagini, eccetera, e non soltanto le parole, per cui all'interno del termine gioco linguistico, anzi al plurale giochi linguistici, non soltanto ci sono parole, ma ci sono anche tutti gli altri strumenti utili per comunicare, quindi gesti, immagini. E aggiunge qui in nota: il linguaggio verbale è soltanto uno dei possibili contesti di giochi linguistici. La teoria ostensiva, quella agostiniana, al contrario, restringe il numero dei giochi linguistici ad uno solo, no? Quello delle parole le quali, no, corrisponde su un oggetto nel mondo, laddove sono possibili diversi giochi linguistici.
Anche quello iconico, dice, no?
Infatti, come quello iconico, come quello musicale, per esempio, no? La teoria ostensiva, al contrario, obbligherebbe a restringere l'analisi al solo linguaggio verbale, che era quello che lui aveva fatto nel Trattatus.
E al massimo a quello iconico,
cosa che aveva fatto nel Trattatus, dove aveva messo, no? Aveva operato uno studio del linguaggio, no? Tenendo presente linguaggio iconico da un lato, linguaggio verbale dall'altro rispetto al mondo. Ricordate, in parallelo, no? Tre mondi paralleli: il mondo delle immagini, no? Il mondo delle immagini, il mondo delle parole e il mondo fisico. Potremmo dire, nel linguaggio 8, nella proposizione 8, abbiamo differenti tipi di parole. Ecco, allora qui cominciamo a distinguere, dice Wittgenstein, l'esistenza nel linguaggio di diversi tipi di parole. Allora, infatti, la funzione della parola lastra e quella della parola mattone sono fra loro più simili di quanto non lo siano quelle di lastra e di di. Di, oppure 2, 3, 4, 5. No? Di sta per numero. Dice, la funzione delle parole che a cui corrispondono, come dire, degli oggetti lastra, mattone e così via, sono molto più simili di quanto non lo siano quelle di lastra e di di. Ma il modo in cui raggruppiamo le parole secondo tipi dipenderà dal fine della classificazione e dalla nostra inclinazione. Interessante questo, no? Pensa ai differenti punti di vista secondo i quali gli utensili si possono classificare in tipi di utensili o i pezzi degli scacchi in tipi di pezzi. Non lasciarti confondere dal fatto che i linguaggi, come in 2 e in 8, consistono esclusivamente di ordini. Se vuoi dire che per questo non sono completi, chiediti se sia completo il nostro linguaggio. Se lo fosse prima che venissero incorporati in esso il simbolismo della chimica e la notazione del calcolo infinitesimale. Qui torniamo al discorso dell'ampliamento del linguaggio. Abbiamo quattro parole e ne aggiungiamo delle altre. Che cosa succede? E qui l'analogia della città, no? Cioè della città che è formata da una città vecchia, la città vecchia, il centro storico, no? E al quale poi si aggiunge, no, per accumulazione, no, una città moderna e poi una città contemporanea. Ecco, la lingua viene pensata in questo modo nel suo divenire. Ed è bella come metafora, perché dice: non lasciarti confondere dal fatto che i linguaggi consistono esclusivamente di ordini. Se vuoi dire che per questo non sono completi, chiediti se sia completo il nostro linguaggio. Se lo fosse il linguaggio, prima ancora che i chimici, no, avessero elaborato il loro linguaggio, no, il linguaggio chimico, prima ancora della notazione del calcolo infinitesimale, no? Pensate al linguaggio prima della invenzione del calcolo infinitesimale, che ha prodotto, no, un ampliamento del linguaggio. Questi infatti sono, per così dire, i sobborghi del nostro linguaggio, con la metafora della città. Siamo partiti, no, da un certo numero di parole che rispondevano, ovviamente, a certe...
Si parla della cultura, diciamo così, dell'ampliamento delle conoscenze, eccetera, eccetera.
Sì, ma il punto è che i sobborghi del linguaggio restano sempre dipendenti dal centro, no? Sono sobborghi del centro. Leggiamo: e quante case o strade ci vogliono perché una città cominci ad essere città? Al di là della metafora, no? Quante parole ci vogliono perché un linguaggio diventi, no, sia detto linguaggio? Il nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città, un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, di case con parti aggiunte in tempi diversi, no? Ben faceva la collega, la Paola, per via a fare quell'esempio delle lingue neolatine, del passaggio dal latino, no, alle lingue neolatine, alle lingue romanze, così via. Cioè, come si sono costruite? Questa è l'idea di Wittgenstein. Così come si è costruita una città che ha tanti tanti secoli di storia. Pensiamo alla stessa Roma, no, che è la città più antica, no? Ecco. E allora, certo che c'è, ma nell'evoluzione che cosa succede? Che c'è un dedalo di stradine, di piazze, un dedalo apparentemente disordinato rispetto ad un ordine a cui siamo abituati, che è l'ordine, no, della periferia, dei sobborghi, cioè dei quartieri squadrati, no? Cioè di quei quartieri, di quei palazzi, no, che sono definiti in base ad una concezione, come dire, geometrica dello spazio, quindi altamente razionalizzati, no? E allora la parte antica ci sembra disordinata, ripeto, rispetto al nostro ordine, rispetto all'ordine adeguato al nostro tempo. Un dedalo di stradine e di piazze, di case vecchie e nuove, come nel linguaggio una parola nuova, no, si va ad attaccare, no, da una parola ad una parola vecchia, no, e di case con parti aggiunte in tempi diversi, no, per cui parole la cui radice è una radice antica, ma con desinenze, con altre parti della parola, suffissi, prefissi e così via, no? Parole combinate in tempi diversi, in tempi successivi, no? Dando vita, e il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi.
Mi piace, ma devo
prego,
andare, buonasera.
A una rete, ma stiamo finendo. E il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade, vedete, diritte, regolari e case uniformi. Leggo la nota anche per chi non ha questa edizione, sono note del curatore. Nel Tractatus Wittgenstein, ecco, anche per continuare a fare quel confronto con il Tractatus, con la concezione dell'atomismo logico, nel Tractatus Wittgenstein sosteneva la necessità di elaborare proposizione, no, l'obiettivo era quello di una proposizione artificiale, quindi di andare a trovare un linguaggio perfetto, una sorta di ars caratteristica leibniziana, no? Che potesse descrivere perfettamente il mondo così com'è laddove c'è un mondo fisico, no? Vi ricordate? Di elaborare una struttura artificiale del linguaggio che non consentisse gli equivoci determinati dal linguaggio comune, quindi distinguere il linguaggio scientifico dal linguaggio comune. Non a caso, no? Il Tractatus fu assunto dal neopositivismo logico, no? Il circolo di Vienna e poi la scuola di Praga, no? Come il testo di riferimento per affermare, no? Per affermare l'esistenza di la necessità di andare a definire un linguaggio scientifico, un solo linguaggio scientifico. E per andare a distinguere la metafisica, l'etica, certe discipline umane dalla scienza, dalle scienze esatte, no? Ecco. Anche Wittgenstein allora aveva mostrato questa esigenza, cioè di andare a costruire un linguaggio capace di far scienza del mondo, senza quindi senza essere contaminato dai termini equivoci della metafisica, dell'etica, dell'estetica e così via. Qui invece c'è un rovesciamento, questo è il punto. E il rovesciamento è fondato sul fatto che anche il linguaggio scientifico, detto in poche parole, il linguaggio della fisica, tanto per, no? Il linguaggio del calcolo infinitesimale, è in rapporto con quel linguaggio originario, no? Originario perché ci sarà stato pure un inizio, no? Quel linguaggio originario che dagli stessi sostenitori, no? Di un linguaggio scientifico e di un sapere scientifico viene contestato, no? Perché è considerato un linguaggio primitivo, no? Perché è considerato un linguaggio ambiguo. Ecco. Allora, se la relazione tra i linguaggi nuovi, moderni, i linguaggi scientifici, quelli, ripeto, della fisica, della matematica, no? Delle scienze, è il linguaggio primitivo, originario, quello che poi usiamo anche tutti i giorni, è lo stesso rapporto che sussiste tra i sobborghi razionali, ben urbanisticamente definiti, no? Secondo regole geometriche, prospettiche, scientifiche, no? È lo stesso rapporto che c'è tra i sobborghi, no? Geometrici e il centro. E se noi quindi capiamo che non possiamo parlare di sobborghi se non in relazione a un centro, allo stesso modo non possiamo pensare di costruire un linguaggio scientifico, no? Separandolo nettamente da quel linguaggio primitivo, oppure pensare che il linguaggio scientifico sia del tutto privo dalle mille contaminazioni e ambiguità, no? Rispetto al linguaggio primitivo. Anche il linguaggio scientifico, proprio perché è sempre strettamente correlato con il linguaggio primitivo, chiamiamolo così, originario, a sua volta conterrà delle contaminazioni, conterrà delle ambiguità, sarà impossibile andare a costruire quello che lui si era proposto nel Tractatus, cioè il modello scientifico, logico, scientifico generale di proposizione universale. Ecco, questo è il punto. E allora dice, la metafora della città mostra... questo linguaggio in qualche modo perfetto si presentava nel trattato, il linguaggio perfetto, la proposizione universale, ricordate, con i simboli, i rieti, quel linguaggio lì si presentava come il linguaggio per eccellenza, il linguaggio per eccellenza, per cui se riusciamo ad esprimerci in quel modo, noi, sì, pensava Wittgenstein prima e dicevano i neopositivisti, no? Noi dobbiamo essere certi, sicuri, altro che scetticismo, no? di descrivere la realtà così com'è, no? Questo linguaggio in qualche modo perfetto si presentava come il linguaggio per eccellenza, quindi fondamentalmente unico e immodificabile. La metafora della città mostra la distanza dalla concezione precedente, da quella del trattato. Se il linguaggio si arricchisce e si trasforma, cambia forma, si arricchisce, si espande, ma nell'espandersi, no, come dire, mantiene la sua essenza, no? Mantiene il suo carattere, presenta parti lineari ed elaborate per scopi determinati, no? Così come nelle città ci sono dei viali, dei lunghi viali, no? Insieme a strade contorte come residui di parti una volta funzionali, perché i centri storici una volta erano funzionali a quelle esigenze pratiche, se il centro è di origine medievale, quella struttura del centro medievale soddisfaceva quelle che erano esigenze urbane, e quindi socio-economiche, culturali, spirituali, no? C'era tutto lì, no? Di quel periodo, di quell'età. E lo stesso vale per il linguaggio. Il linguaggio si arricchisce e si trasforma, presenta parti lineari ed elaborate per scopi determinati, insieme a strade contorte come residui di parti una volta funzionali adesso non più usate, no? Pensiamo a Venezia in qualche modo, no? È nata e si è andata via strutturale perché doveva svolgere determinate funzioni strutturandosi in quel modo, no? E adesso, oppure usate in modo diverso. Ma soprattutto la nuova ottica di Wittgenstein consente a questo punto il recupero dell'analisi diacronica, storica, ed è quello che per questo ho detto, è servito senz'altro il vostro intervento, perché ha colto questa riscoperta dell'importanza di un'analisi storica, no, del diacronica e non sincronica, e no, come invece basta andare a riaprire il Trattatus, qualunque pagina del Trattatus mostrava, perché in quelle pagine del Trattatus il linguaggio non veniva assolutamente presentato nel suo farsi, no, nel suo divenire e nel suo trasformarsi, ma veniva presentato certamente uno strumento immediato di conoscenza, indipendente dalle condizioni storiche. Qui invece, come dire, recupera una concezione organicistica in ultima analisi, no, del linguaggio. Ma soprattutto la nuova ottica di Wittgenstein consente il recupero dell'analisi diacronica storica che sembrava superflua nell'impostazione del Trattatus. E se avete ancora mezzo minuto, come ce l'ho io, anche io leggo soltanto la proposizione successiva, la 19. È facile immaginare un linguaggio che consista soltanto di informazioni e di ordini dati in combattimento, oppure un linguaggio che consista soltanto di domande e di un'espressione per dire sì e no. Eppure è così anche innumerevoli altri linguaggi. Facile immaginare tutti questi tipi di linguaggi. E immaginare quindi un linguaggio significa immaginare una forma di vita. Dimmi qual è il tuo linguaggio e io ti dirò qual è la tua forma di vita.
La forma di vita,
Lebensform.